Buongiorno a tutti. Abbiamo già visto come partendo da un'estensione di campi si possa ottenere un gruppo, cioè il gruppo di Galois dell'estensione. Adesso, per arrivare finalmente al teorema fondamentale della teoria di Galois, abbiamo bisogno di un'operazione nella direzione inversa, per così dire, cioè che partendo da un gruppo opportuno, produca un'estensione di campi. È quello che cominciamo a vedere con la prima slide. Prima di tutto introduciamo una notazione che ha a che fare con le azioni di gruppo su un insieme. Non l'abbiamo introdotta a suo tempo quando abbiamo trattato appunto le azioni dei gruppi perché allora non ce n'era bisogno. Quindi supponiamo di avere un generale, un G insieme X, cioè vi ricordo un'azione di un gruppo G su un insieme X. Allora indichiamo con X alla G, cioè X con un G in alto. Semplicemente l'insieme degli elementi x piccolo dell'insieme x grande che sono lasciati fissi da ogni elemento del gruppo, quindi tale che g piccolo x piccolo uguale a x piccolo per ogni g piccolo nel gruppo. Naturalmente questo è un sottoinsieme dell'insieme x grande. Fate attenzione al fatto che chiaramente questa notazione si presta a possibili ambiguità in qualche caso perché, come sapete, scrivere x alla g può anche avere un altro significato, cioè l'insieme di tutte le funzioni da G in X. Di solito dovrebbe essere sempre chiaro dal contesto a cosa ci stiamo riferendo, adesso in particolare in seguito in queste lezioni con scritture di questo tipo il significato sarà sempre quello che avevamo appena introdotto. Ho scelto di usare questa notazione nonostante il possibile pericolo di confusione, sia perché è particolarmente comoda, sia perché è quasi universalmente adottata. Sfortunatamente tra quelli che non la usano c'è proprio il libro di Garling, che in effetti usa invece questa notazione nel senso, nell'altro senso, cioè come l'insieme delle funzioni da G in X, proprio poi nel caso in cui, come noi adesso interesserà, X è un campo. Quindi fate particolarmente attenzione a non confondervi se studiate questa parte sul suo libro. Fatta questa premessa, veniamo al caso che ci interessa, in cui l'azione non è una qualunque, ma abbiamo come insieme un campo che ora chiamerò L invece del solito K, perché poi ci interesserà considerare estensioni in cui L è il campo grande e al cui interno individueremo dei sottocampi che magari chiameremo K. Anche il gruppo G non sarà qualunque, ma vogliamo che sia un sottogruppo del gruppo degli automorfismi di L che abbiamo indicato con G di L. Quindi, preso un tale sottogruppo G, naturalmente la nozione che abbiamo definito sopra ci restituisce in particolare la definizione di L alla G, cioè come l'insieme degli alfa appartenenti a L, tali che sigma di alfa è uguale a alfa per ogni sigma in G. Notate che in questo caso l'azione non la scriviamo genericamente come sigma per alfa, ma come sigma di alfa, cioè sigma con alfa tra parentesi, perché sigma è appunto un automorfismo di L, quindi in particolare una funzione da L in L, e allora l'azione di sigma su alfa è semplicemente sigma calcolato in alfa. In ogni caso, il fatto che L sia un campo e che G sia costituito da automorfismi del campo, ci garantisce che questo sottoinsieme L alla G è in realtà un sottocampo di L. Insomma, questo tipo di verifica l'abbiamo già visto, insomma, ve l'ho lasciato come esercizio in un paio di circostanze, quindi spero che sia chiaro, comunque è appunto una verifica immediata. E proprio perché è un sottocampo, allora viene chiamato campo fisso del gruppo G. Il risultato che ancora ci manca per poter poi agevolmente arrivare al teorema fondamentale è questo teorema di Artin che dice che se G è un sottogruppo finito di G di L, cioè del gruppo degli automorfismi del campo L, allora il grado dell'estensione L su L alla G è minore o uguale dell'ordine del gruppo G, e quindi tra l'altro in particolare è finito, cosa che di per sé non è ovvia. Vediamo la dimostrazione. Chiamo M l'ordine del gruppo e chiamo sigma 1 sigma M gli elementi del gruppo. E siccome fra gli elementi c'è l'elemento neutro, che non è altro che la funzione di identità del campo L, Suppongo che sigma 1 sia tale elemento. Siccome il grado di L su L alla G non è altro che la dimensione di L come L alla G spazio vettoriale, per dimostrare che il grado è minore o uguale di m, ci basterà far vedere che se prendiamo un numero n maggiore di m di elementi distinti di L, diciamo alfa 1, alfa n, questi sono sempre linearmente dipendenti sul sottocampo fisso L alla G. Adesso per ogni j da 1 a n, a partire dall'elemento alfa j di L, costruisco un vettore che chiamo vj in L alla m, le cui componenti si ottengono da alfa j applicando gli elementi di G, cioè sigma 1 di alfa j fino a sigma m di alfa j. Naturalmente, siccome alfa 1 e alfa n sono distinti, anche questi v1, vn saranno ancora distinti. Se volete, basta guardare la prima componente in cui sigma 1 è l'identità, quindi già le prime componenti sono ancora alfa 1, alfa n, che sono per ipotesi distinte. Quindi, passando alla slide successiva, da questo deduciamo che siccome n è maggiore di m, questo insieme dei vettori v1, vn, che è un insieme di cardinalità n, deve essere per forza linearmente dipendente su L, visto che ci troviamo in uno spazio vettoriale, cioè L alla m di dimensione m. Ma allora, se chiamo v doppio il sottoinsieme di L alla n costituito dalle n-uple beta 1, beta n, tali che la somma per j che va da 1 a n di beta j vj è uguale a 0, allora, beh, da una parte questo chiaramente sarà un L sottospazio vettoriale di L alla n, però quello che ci importa di più è che in effetti non è ridotto al solo 0, proprio perché i v1, vn sono linearmente dipendenti su L, quindi trovo una combinazione lineare non nulla, cioè un beta 1, beta n, che verificano l'uguaglianza. Per prima cosa adesso osserviamo che questo sottospazio V doppio si comporta bene rispetto all'azione del gruppo G. In questo senso, se prendiamo un elemento sigma di G e un elemento beta 1 beta n in V doppio, allora dico che il nuovo elemento di L alla n ottenuto applicando sigma a ciascuna componente, quindi la n plus sigma di beta 1 sigma di beta n, è ancora un elemento di V doppio. Infatti, cosa vuol dire che beta 1 beta n appartiene a V doppio? Per definizione, che somme per j che va da 1 a n di beta j Vj è uguale a 0. Adesso però ciascun Vj in realtà è un vettore con m componenti e diciamo la componente iesima, appunto per i che va da 1 a m, è precisamente sigma i di alfa j. Quindi in realtà questo vuol dire che, sempre appunto per ogni i che va da 1 a m, avremo che la somma per j che va da 1 a n di beta j per sigma i di alfa j è uguale a 0. Adesso, se a questa uguaglianza applico sigma, visto che sigma è un automorfismo di campi, quindi si comporta bene sia rispetto alla somma che al prodotto, otterrò somma per j che va da 1 a n di sigma di beta j per sigma di sigma i di alfa j, che è come dire quest'ultimo termine sigma composto sigma i calcolato in alfa j, e quindi questo è uguale a 0 per ogni i sempre da 1 a m. Adesso, se invece di sigma composto sigma i avessi direttamente sigma i, riconoscerete che questa serie di m uguaglianze mi direbbe precisamente che la n-upla sigma di beta 1 sigma di beta n appartiene a V doppio. Però il fatto che invece di sigma i ho sigma composto sigma i non cambia nulla in effetti, perché in realtà ho semplicemente permutato le m uguaglianze da considerare, nel senso che fissato sigma, come nel nostro caso, visto che sigma 1 sigma m sono tutti gli elementi di G, sigma composto sigma 1, sigma composto sigma m sono ancora tutti gli elementi di G semplicemente permutati. cioè, come sapete, in un gruppo moltiplicare per un fissato elemento del gruppo dà un'abiezione del gruppo stesso. E quindi in realtà, appunto, quello che abbiamo è ancora un insieme di m uguaglianze che sono precisamente le stesse che volevamo, semplicemente in ordine diverso. Fatta questa osservazione generale, adesso procediamo con la dimostrazione vera e propria. Tra tutti gli elementi non nulli di W, ne scelgo uno che chiamo gamma 1, gamma n, con la proprietà che abbia il minimo numero possibile di componenti non nulle. E non solo, adesso scegliamo una tale componente non nulla, diciamo J0, quindi gamma J0 sarà diverso da 0. Siccome W è un L sottospazio vettoriale di L alla n, otterrò ancora un elemento di W, ovviamente con lo stesso numero di minimo di componenti non nulle, se moltiplico quello che avevo per una costante non nulla del campo, e quindi posso sempre supporre che questo termine gamma J0 diverso da 0 in realtà valga 1. Adesso applico l'osservazione fatta prima a questo specifico elemento gamma 1 gamma n di W. Quindi fissato sigma in G, sappiamo che anche l'elemento sigma di gamma 1 sigma di gamma n è ancora in W. E quindi, per differenza, anche l'elemento di componenti, diciamo, delta 1 delta n, dove chiamo in generale delta j, gamma j meno sigma di gamma j è ancora un elemento di W. E adesso il punto è che se j da 1 a n è tale che gamma j era già 0, allora delta j è ancora 0, perché delta j è gamma j, cioè 0 meno sigma di gamma j, cioè sigma di 0 che è ancora 0 e quindi rimane 0. E però anche in più sappiamo che quando j è uguale a j0, pure delta j è uguale a 0, perché delta j0 cosa sarà? Sarà gamma j0 che è 1 meno sigma di gamma j0, cioè sigma di 1, ma sigma essendo un omomorfismo di anelli manda 1 in 1, quindi 1 meno 1 fa 0. E questo vuol dire che questo nuovo elemento delta 1 delta n di W ha nulle tutte le componenti che erano nulle in gamma 1, gamma n, e in più almeno un'altra, cioè quella da componente J0. Ma allora, per la minimalità del numero di termini non nulli in gamma 1, gamma n, questo nuovo termine delta 1, delta n non può essere ancora non nullo, quindi deve essere per forza l'elemento 0 di W. Cioè abbiamo dimostrato che per ogni J da 1 a n, delta j è uguale a 0, o in altri termini, gamma j è uguale a sigma di gamma j. Quindi l'elemento gamma j è lasciato fisso dall'automorfismo sigma. Però questo è vero per ogni sigma nel gruppo G. Quindi in realtà gamma j è lasciato fisso da tutti gli elementi del gruppo, cioè per definizione gamma j appartiene al campo fisso L alla G. Adesso però ricordiamo che il fatto che gamma 1 gamma n appartenga a W, come abbiamo esplicitato prima, significa che per ogni i che va da 1 a m, la somma per j che va da 1 a n di gamma j sigma i di alfa j è uguale a 0. In particolare possiamo prendere i uguale a 1, sappiamo che sigma 1 è l'identità e quindi otteniamo che la somma per j che va da 1 a n di gamma j alfa j è uguale a 0. E questa è proprio la relazione di dipendenza lineare che stavamo cercando fra gli elementi alfa 1 e alfa n sul campo LG. Perché appunto abbiamo appena dimostrato che gamma 1 e gamma n appartengono a L alla G e per ipotesi non sono tutti nulli. Passando alla prossima slide, vogliamo adesso studiare la relazione tra i sottocampi di un campo e i sottogruppi del suo gruppo degli automorfismi. Fissiamo dunque il solito campo L e consideriamo queste due funzioni. La prima, che chiamo φ, va dall'insieme dei sottocampi di L all'insieme dei sottogruppi del gruppo G. GDL, cioè del gruppo degli automorfismi di L, e manda un sottocampo K di L nel gruppo di Galois dell'estensione K in L, che vi ricordo è costituito dagli automorfismi di L che sono l'identità su K. La seconda, che invece chiamo Psi, va al contrario dai sottogruppi di GDL ai sottocampi di L e manda un sottogruppo G di GDL nel campo fisso L alla G che abbiamo introdotto oggi. Ora, queste due funzioni non sono una all'inversa dell'altra, ma non sono neanche troppo lontane dall'esserlo, come adesso vogliamo vedere. Intanto osserviamo che queste funzioni soddisfano alcune proprietà, per così dire, elementari, nel senso che per verificarle ci basta sapere le loro definizioni e non abbiamo bisogno di nessuno strumento particolare di teoria dei campi. Le ho numerate qui in numeri romani, giusto per farci riferimento in seguito durante questa lezione. Poi, insomma, per le prossime volte non ci servirà più ricordarle esplicitamente in questo modo. Quindi le prime due ci dicono che le due funzioni, per così dire, invertono le relazioni di inclusione. Cioè, in particolare la prima ci dice che se consideriamo due sottocampi di L, K' e K, con K' contenuto in K, allora Φ di K sarà contenuto in Φ di K', dove ricordandoci la definizione di Φ, questo vuol dire che il gruppo di Galois di K in L è contenuto e quindi è un sottogruppo del gruppo di Galois di K' in L. E se ci pensate è ovvio che questo sia vero, perché un elemento del gruppo di Galois di K in L è un automorfismo di L che è l'identità su tutto K. E siccome K' è contenuto in K, essendo l'identità su tutto K, è sicuramente anche l'identità su K' e quindi è un elemento anche del gruppo di Galois di K' in L. Discorso del tutto analogo per la proprietà 2, cioè questa volta consideriamo due sottogruppi G' e G di GDL, con G' contenuto in G, e quindi in realtà G' sottogruppo di G. E allora vogliamo vedere che psi di G è contenuto in psi di G', cioè di nuovo ricordando la definizione di psi, questo vuol dire che il campo fisso L alla G è contenuto nel campo fisso L alla G'. Ma di nuovo questo è ovvio, perché un elemento di L alla G è un elemento del campo L che è lasciato fisso da tutti gli automorfismi che appartengono a G. Ma se è lasciato fisso da tutti gli automorfismi che appartengono a G, è sicuramente lasciato fisso anche da tutti gli automorfismi che appartengono a G', perché G' è contenuto in G, quindi quell'elemento appartiene anche a L alla G'. Abbiamo poi altre due proprietà che mettono in relazione la composizione delle due funzioni con la funzione identità. Cioè, in particolare la 3 ci dice che se partiamo da un sottocampo K di L, allora K è sempre contenuto in Psi di Φ di K, dove per definizione Psi di Φ di K è il campo fisso del gruppo di Galois di K in L, quindi L alla GK di L. E di nuovo questo è ovvio per definizione, perché un elemento di K è sicuramente lasciato fisso da ogni automorfismo di L che lascia fissi tutti gli elementi di K. Similmente la numero 4 ci dice che se G è un sottogruppo di GDL, allora G è contenuto in Φ di Psi di G, dove di nuovo per definizione Φ di Psi di G è il gruppo di Galois dell'estensione L alla G in L. E anche questo è banalmente vero, perché un qualunque elemento del gruppo G è sicuramente per definizione un automorfismo di L che chiaramente lascia fissi tutti gli elementi di L che sono lasciati fissi da ogni elemento di G. Adesso è anche facile vedere che valgono altre due proprietà che discendono direttamente da queste che abbiamo appena visto e non dipendono dal come sono definite esplicitamente queste funzioni Φ e Psi, ma solo appunto dalle proprietà che abbiamo già visto. In effetti, diciamo, ma si potrebbero formulare in astratto, in generale, quando avete due funzioni fra due insiemi ordinati che invertono le relazioni d'ordine in modo che valgono queste quattro proprietà opportunamente riformulate in termini di relazione d'ordine, allora varranno anche queste che adesso vediamo. La 5 ci dice che se K in L è un sottocampo, allora phi di K è uguale a phi di psi di phi di K, che è come dire che la funzione phi è uguale alla funzione phi composto psi composto phi. E la verifica che questo è vero, appunto, segue formalmente perché noi sappiamo che per la proprietà 4, applicata nel caso in cui G è phi di K, abbiamo che phi di K, cioè G, è contenuto in phi di psi di G, cioè phi di psi di phi di K. E d'altra parte, invece, la proprietà 3 ci dice che K è contenuto in psi di phi di K. E allora adesso invece la proprietà 1 ci garantisce che se applichiamo phi, la relazione di inclusione viene invertita, quindi avremo che phi di psi di phi di k è contenuto in phi di k e quindi vale l'uguaglianza. Notate che per definizione phi di k è gk di L, mentre phi di psi di phi di k è gl alla gk di L di L. Quindi, insomma, come vedete in questi casi è più facile dimostrare queste proprietà in astratto che nel caso concreto dove sarebbe più facile confondersi. In modo del tutto analogo abbiamo la proprietà 6 che ci dice che se abbiamo G un sottogruppo di G di L, allora psi di G è uguale a psi di phi di psi di G e quindi la funzione psi è uguale a psi composto phi composto psi. E in questo caso esplicitamente la cosa significa che L alla G è uguale a L alla G, L alla G di L. Anche in questo caso, insomma, vi lascio la verifica che questa uguaglianza è vera, ma è una verifica del tutto analoga a quella di prima, in cui ancora dovrete usare le proprietà 3, 4 e la 2 invece della 1. Passando alla prossima slide, vediamo che conseguenza hanno queste ultime due proprietà in particolare. In effetti otteniamo una corrispondenza biunivoca se restringiamo i domini delle due funzioni phi e psi, cioè restringiamo phi all'immagine di psi, che quindi andrà chiaramente dall'immagine di psi nell'immagine di phi, ovviamente, e analogamente restringiamo psi all'immagine di phi, quindi che andrà dall'immagine di phi all'immagine di psi. Allora, le proprietà che abbiamo visto, numero 5 e numero 6, ci garantiscono che queste due restrizioni sono funzioni biunivoche una all'inversa dell'altra, perché se facciamo appunto psi composto phi calcolato in psi di qualcosa, ritroviamo quella stessa cosa e analogamente l'altra, quindi effettivamente abbiamo due funzioni biunivoche con questa restrizione e osservate che per definizione nel nostro caso l'immagine di psi è costituita dai sottocampi di L che sono della forma L alla G, quindi campo fisso di G per qualche sottogruppo G del gruppo degli automorfismi di L, mentre l'immagine di phi per definizione sono i sottogruppi di G di L che siano gruppi di Galois di qualche estensione K in L. Messa così, però, questa corrispondenza biunivoca è interessante fino a un certo punto perché non sappiamo di preciso quali sottocampi di L sono della forma L alla G o quali sottogruppi di G di L sono della forma GK di L. Quello che vogliamo vedere adesso è che i risultati che abbiamo già dimostrato di teoria dei campi ci permettono di ottenere una descrizione esplicita di queste due immagini se ci restringiamo a considerare il caso finito, cioè quando abbiamo solo sottogruppi finiti di GDL e sottocampi K in L che diano estensioni finite. In particolare possiamo enunciare questo teorema che ci dice due cose. Prima, che se G è appunto un sottogruppo finito di GDL, allora il grado dell'estensione L su L alla G è uguale all'ordine di G. Notate che prima nel teorema di Artin avevamo dimostrato che è minore o uguale, in effetti è proprio uguale, e in più l'estensione LLG in L è di Galois e il gruppo G coincide col gruppo di Galois di questa estensione LLG in L. La seconda è che se K in L è un'estensione finita, allora l'ordine del gruppo di Galois di K in L è minore o uguale del grado di L su K e vale l'uguale se e solo se K in L è di Galois. Fin qui in realtà l'abbiamo già dimostrato, e in più, cosa nuova è se e solo se K è uguale a L alla GK di L, cioè il campo fisso del gruppo di Galois dell'estensione stessa K in L da cui siamo partiti. Prima di passare alla dimostrazione del teorema, vediamo che conseguenze ci sono sulla corrispondenza biunivoca descritta sopra, quando ci restringiamo appunto al caso finito. Intanto notate che il punto 1 ci dice in particolare che se G è un sottogruppo finito di G di L, allora l'estensione corrispondente, cioè L alla G in L, è pure finita. E analogamente il punto 2 ci dice, tra le altre cose, che se K in L è un'estensione finita, allora il sottogruppo corrispondente di G di L, cioè il gruppo di Galois di K in L, è anche lui finito. Poi in realtà il punto 1 ci dice molto di più, tra le altre cose che l'immagine di Φ contiene in effetti tutti i sottogruppi finiti di G di L, perché se prendiamo G sottogruppo finito di G di L, abbiamo che G è Φ di L alla G, nel senso che è uguale al gruppo di Galois di L alla G in L per l'ultima uguaglianza del punto 1. E sempre il punto 1 ci dice che, restringendo naturalmente psi ai sottogruppi finiti di G di L, l'immagine di psi è costituita solo da estensioni di Galois, perché L alla G in L è di Galois, appunto, quando G è finito. E d'altra parte, questa volta invece il punto 2 ci dice che ogni estensione di Galois K in L è nell'immagine di psi, ed è nell'immagine tramite psi di un sottogruppo finito, perché appunto abbiamo che per l'ultima uguaglianza del punto 2, K è precisamente L alla GK di L, e quindi è come dire che è psi del gruppo di Galois di K in L, dove naturalmente il gruppo di Galois di K in L sappiamo che è finito sempre per il punto 2. Quindi in definitiva otteniamo la corrispondenza biunivoca descritta nel corollario, cioè più precisamente la funzione che va dall'insieme dei sottocampi K di L, tali che l'estensione K in L sia di Galois, nell'insieme dei sottogruppi finiti di G di L e che associa a K il gruppo di Galois di K in L, è biunivoca con inversa la funzione che associa un sottogruppo finito G di G di L il campo fisso L alla G. E in più sappiamo che queste due funzioni biunivoche, che sono appunto una all'inversa dell'altra, hanno la proprietà di invertire le relazioni di inclusione, come avevamo visto all'inizio in generale. E l'altra cosa che sappiamo, in particolare per esempio dal punto 2, ma anche dal punto 1, è che in questa corrispondenza biunivoca l'ordine di un sottogruppo coincide col il grado dell'estensione corrispondente, o dualmente il grado di un'estensione coincide con l'ordine del sottogruppo corrispondente. Quindi, per esempio, se partiamo da un'estensione K in L di Galois, abbiamo che l'ordine del gruppo di Galois di K in L è uguale al grado dell'estensione L su K, come viene detto nel punto 2. Ora, il teorema fondamentale della teoria di Galois che vedremo domani è in parte semplicemente sostanzialmente un caso particolare di questo corollario, poi ci sarà anche una parte invece nuova che ci dirà finalmente che relazione c'è fra estensioni normali e sottogruppi normali. Per ora invece, per concludere, nell'ultima slide vediamo la dimostrazione del teorema. Vi ricordo intanto quello che abbiamo già dimostrato. Chiamo 1' il teorema di Artin, cioè che se G è un sottogruppo finito di G di L, allora il grado dell'estensione L su L alla G è minore o uguale dell'ordine di G. Quello che manca per arrivare al punto 1 del teorema è che questa disuguaglianza in realtà è un'uguaglianza, poiché l'estensione L alla G in L è di Galois, e infine che il gruppo G coincide col gruppo di Galois di questa stessa estensione L alla G in L. Poi l'ultima volta avevamo dimostrato quello che qui chiamo 2', cioè che se K in L è un'estensione finita, allora l'ordine del gruppo di Galois di K in L è minore o uguale del grado dell'estensione L su K e vale l'uguaglianza se e solo se l'estensione K in L è di Galois. E quello che manca per arrivare al punto 2 è far vedere che vale un ulteriore se e solo se, col fatto cioè che K coincide con il campo fisso del gruppo di Galois di K in L. Vediamo adesso la dimostrazione del punto 1. Intanto 1' mi dice che il grado di L su L alla G è minore o uguale dell'ordine di G e quindi è finito. Poi la proprietà 4 vista prima ci dice che G è sicuramente un sottogruppo del gruppo di Galois di L alla G in L e quindi sicuramente l'ordine di G sarà minore o uguale dell'ordine di tale gruppo di Galois. Poi il punto 2' applicato con K uguale L alla G mi dice che l'ordine sempre del gruppo di Galois di L alla G in L è minore o uguale del grado dell'estensione L su L alla G. E notate che sappiamo che questa estensione è finita perché l'abbiamo visto come prima cosa, cioè che il grado di L su L alla G è minore o uguale dell'ordine di G e quindi finito. Allora adesso abbiamo 3 disuguaglianze che devono essere per forza 3 uguaglianze, perché abbiamo che il grado di L su L alla G è minore o uguale dell'ordine di G, che è minore o uguale dell'ordine del gruppo di Galois di L alla G in L, che è di nuovo minore o uguale del grado di L su L alla G. Quindi dobbiamo avere tutte uguaglianze. Il grado di L su L alla G è uguale all'ordine di G e anche uguale all'ordine del gruppo di Galois di L alla G in L. Questo allora dimostra intanto che la disuguaglianza che già sapevamo fra grado di L su L alla G e ordine di G in realtà è un'uguaglianza, ma dimostra anche che G è uguale al gruppo di Galois di L alla G in L perché hanno lo stesso ordine e G era un sottogruppo del gruppo di Galois. E infine il fatto che il grado di L su L alla G sia uguale all'ordine del gruppo di Galois di L alla G in L implica che l'estensione L alla G in L è di Galois, grazie sempre al punto 2'. E allora questo conclude la dimostrazione del punto 1. Passando al punto 2, abbiamo intanto, grazie alla proprietà 3 vista prima, che K è contenuto in L alla GK di L. E dobbiamo vedere che questa inclusione è un'uguaglianza se e solo se K in L è di Galois. In ogni caso, per il punto 2' sappiamo che l'ordine del gruppo di Galois di K in L è minore o uguale del grado di L su K e quindi è finito. Possiamo applicare allora il punto 1 al gruppo di Galois di K in L e otteniamo che l'estensione L alla GK di L in L è di Galois e che il grado di L su L alla GK di L è uguale all'ordine di GK di L. Allora, intanto quindi è chiaro che se K è uguale a L alla GK di L, allora sappiamo, abbiamo appena visto, che l'estensione K in L, cioè L alla GK di L in L, è di Galois. Viceversa, se supponiamo che K in L sia di Galois, allora possiamo usare sempre il punto 2' e ottenere che il grado di L su K è uguale all'ordine di GK di L, che però abbiamo visto prima in ogni caso è uguale al grado di L su L alla GK di L. Ma allora, sapendo che K è in ogni caso contenuto in L alla GK di L, otteniamo che K è uguale a L alla GK di L. Se volete, perché per la formula della torre abbiamo che il grado di L su K è uguale al grado di L su L alla GK di L per il grado di L alla GK di L su K. Però quest'ultimo allora deve essere 1, visto che gli altri due sono uguali tra loro e quindi vale l'uguaglianza e questo conclude la dimostrazione. Per oggi è tutto, domani come prima cosa vedremo finalmente il teorema fondamentale della teoria di Galois.